Benvenuti al Daily Digest di martedì 7 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di Atene 430 a.C., un viaggio nel cuore della Grecia classica. An Chang'an, un viaggio nella capitale della Cina imperiale del 100 a.C. Il trapano di Selce che curava i denti 9000 anni fa. 4 luglio 1776. Taverne. Spie è la nascita degli Stati Uniti. Macca e Madina, le due città sante che hanno cambiato la storia. Napoca, la città romana che divenne il cuore della Dacia. Noviomagus, la fortezza romana che divenne città, tra legionari e mercanti. Populonia, la città del ferro che dominava il mare degli Etruschi. La storia del Concorde, il leggendario aereo supersonico che ha unito i continenti, e Delfi, quando gli dei parlavano attraverso l'ombelico del mondo. Iniziamo!
Atene 430 a.C., un viaggio nel cuore della Grecia classica. Atene, nel 430 a.C., era il centro del mondo greco. Tra l'agora affollata di mercanti e filosofi e l'imponente Acropoli, la città viveva il suo periodo d'oro, segnato dalla democrazia, dalla guerra e dalla straordinaria fioritura culturale. Nel 430 a.C., Atene era nel pieno del suo secolo d'oro. Un periodo di straordinario splendore politico, culturale e artistico, che aveva avuto inizio dopo la vittoria sui Persiani. La città era la più potente della Grecia, a capo della Lega di Delo, un'alleanza di città-stato che di fatto era diventata un impero marittimo. Atene era una democrazia, una forma di governo innovativa in cui tutti i cittadini maschi adulti, di origine ateniese, avevano il diritto di partecipare all'assemblea popolare e di votare le leggi. Questa partecipazione politica, unica nel mondo antico, era la base dell'orgoglio e dell'identità ateniese, che la distingueva dalle città rivali come Sparta, governate da un'oligarchia militare. Il cuore della vita pubblica di Atene era l'Agora, una grande piazza situata ai piedi dell'Acropoli. L'Agora era il centro commerciale, politico e sociale della città. Qui si tenevano i mercati, dove si vendevano e si compravano olive, vino, ceramiche, tessuti, schiavi e ogni altro bene. Qui si svolgevano le assemblee popolari, dove i cittadini si riunivano per discutere delle leggi e delle decisioni più importanti. Qui si incontravano i filosofi, che discutevano di politica, di etica e di natura. Socrate, Platone e Aristotele, i più grandi pensatori dell'antichità, camminavano e conversavano nell'agorà, mettendo in discussione le certezze e interrogando il significato della vita. L'agorà era un luogo di confronto e di dibattito, dove lo spirito critico e la ricerca della verità erano considerati valori fondamentali. Dominare la città, da un'alta collina, era l'Acropoli, la città alta. Questo era il cuore religioso e politico di Atene, dove sorgevano i templi più importanti, dedicati agli dei protettori della città. Il Partenone, il tempio dedicato alla dea Atena, che era considerata la protettrice della città, era il monumento più celebre. Costruito in marmo bianco, era un capolavoro di armonia e di perfezione, che ancora oggi è considerato un simbolo dell'arte classica. Accanto al Partenone sorgevano gli altri templi, i Propilei, i portali d'ingresso, e l'Eretteo, con il suo famoso portico delle Cariatidi. L'Acropoli era il luogo dove si celebravano le feste religiose, dove si custodivano i tesori della città e dove si manifestava la potenza e la ricchezza di Atene. La vita quotidiana degli ateniesi era segnata da un ritmo semplice e da una forte attenzione alla comunità. Le case erano modeste, costruite in mattoni di fango e legno, e si affacciavano su strade strette e tortuose. Gli uomini passavano gran parte della loro giornata fuori casa, nell'agorà, nelle palestre o nelle assemblee pubbliche. Le donne, invece, erano relegate alla sfera privata e si occupavano della casa e dei figli. La dieta degli ateniesi era basata su pane, olio d'oliva, vino, pesce e verdure, e la carne era un lusso riservato alle occasioni speciali. L'istruzione era riservata ai maschi, che imparavano a leggere, a scrivere, a suonare la lira e a praticare sport. La cultura greca era profondamente competitiva, e la gloria, ottenuta attraverso le imprese militari, le vittorie sportive o il successo artistico, era un obiettivo fondamentale. Atene non era solo una città di filosofi e di artisti, ma anche una potenza militare. La sua flotta, composta da centinaia di triremi, navi da guerra a remi, era la più potente del Mediterraneo, e le sue mura, le lunghe mura, che collegavano la città al porto del Pireo, la proteggevano dagli attacchi. Il suo impero marittimo le garantiva il controllo delle rotte commerciali e l'accesso alle risorse di tutta la Grecia. Ma proprio nel 430 a.C., la città era in guerra con Sparta, la sua rivale storica. La guerra del Peloponneso, che sarebbe durata quasi 30 anni, avrebbe messo a dura prova le risorse e le certezze di Atene, e avrebbe segnato la fine della sua egemonia. Nonostante le difficoltà della guerra, Atene continuava a essere un faro di cultura, un centro di innovazione e di creatività che avrebbe influenzato la storia occidentale per secoli. Atene nel 430 a.C. era la città più affascinante del mondo antico. Un luogo dove la democrazia, la filosofia e l'arte fiorivano in modo unico, e dove lo spirito critico e la libertà di pensiero erano considerati i beni più preziosi. Camminare per le sue strade, in quegli anni, significava essere testimoni del momento più alto della civiltà greca. La prossima scoperta potrebbe cambiare la tua visione del quotidiano. Ascoltiamola su microsmeta.com.
Anchang'an, un viaggio nella capitale della Cina imperiale del 100 a.C. Nel 100 a.C., Chang'an era la più grande città del mondo. La capitale della dinastia Han era un labirinto di strade affollate, mercati colorati e palazzi monumentali, dove la Cina imperiale mostrava tutta la sua potenza. Nel 100 a.C., Chang'an, l'odierna Xi'an, era la capitale della dinastia Han, una delle più potenti e longeve della storia cinese. La città era una metropoli di circa 250.000 abitanti, una delle più grandi del mondo, paragonabile a Roma per dimensioni e importanza. Chang'an era il centro politico, economico e culturale della Cina, da cui l'imperatore e la sua corte governavano un impero che si estendeva dalla Mongolia al Vietnam. La città era un simbolo del potere e della grandezza della Cina, e attirava ambasciatori, mercanti e studiosi da ogni angolo del mondo conosciuto. La sua posizione, nella fertile pianura del fiume Wei, la rendeva un nodo cruciale per le comunicazioni e per i commerci. La pianta urbanistica di Chang'an era un capolavoro di ingegneria e di pianificazione. La città, costruita secondo i principi del Feng Shui e della cosmologia cinese, aveva una forma rettangolare, con le strade principali orientate secondo i punti cardinali. Le mura della città erano lunghe circa 25 km e alte 12 metri, e proteggevano l'abitato da eventuali attacchi nemici. All'interno delle mura, la città era divisa in 160 quartieri, ciascuno dei quali era a sua volta circondato da mura. Ogni quartiere aveva una funzione specifica. Alcuni erano residenziali, altri commerciali, altri ancora ospitavano templi e santuari. Le strade erano larghe e ordinate, e il traffico era regolato da un sistema di regole e di controlli. Al centro di Chang'an sorgeva il Palazzo Imperiale, un enorme complesso di edifici che si estendeva per oltre 5 km quadrati. Il palazzo era la residenza dell'imperatore, della sua famiglia e della sua corte, ed era il centro della vita politica e amministrativa dell'impero. Era un vero e proprio labirinto di sale, cortili, giardini e padiglioni, decorato con sculture, dipinti e oggetti preziosi. L'accesso al palazzo era severamente limitato, e solo i funzionari e i membri della famiglia imperiale potevano varcare le sue porte. La vita di corte era governata da un rigido cerimoniale, che regolava ogni aspetto della vita dei suoi abitanti. La vita quotidiana a Chang'an era un continuo fermento. I mercati della città erano il luogo più animato e colorato, dove si poteva trovare di tutto: spezie e profumi dall'Asia centrale, seta e ceramiche dalla Cina, giade e lapislazzuli dall'India e dall'Afghanistan. I mercanti gridavano le loro merci, gli artigiani lavoravano il legno, il metallo e il tessuto, e i clienti contrattavano i prezzi. Chang'an era un crocevia di culture, dove si incontravano e si mescolavano persone provenienti da tutto l'impero e dalle terre oltre confine. Buddhisti, taoisti e confuciani discutevano nelle piazze, e gli studiosi si riunivano nelle biblioteche per scambiare le loro conoscenze. L'economia di Chang'an era basata sull'agricoltura delle campagne circostanti, che fornivano il cibo necessario alla popolazione, e sul commercio, che portava in città le merci di lusso richieste dalla corte e dall'aristocrazia. La città era anche un centro di produzione artigianale, dove si fabbricavano oggetti in bronzo, lacca, giada, seta e ceramica, che venivano esportati in tutto il mondo. La dinastia Han aveva stabilito la Via della Seta, la rete di rotte commerciali che collegava la Cina al Mediterraneo, e Chang'an era il punto di partenza di questo sistema. Da Chang'an, le carovane di cammelli partivano cariche di seta e di altri beni preziosi, attraversando l'Asia centrale fino a raggiungere l'Impero romano. Chang'an non era solo una città di commercio e di potere, ma anche un centro culturale di primaria importanza. La città ospitava l'Accademia Imperiale, dove si formavano i funzionari e gli studiosi, e le biblioteche, dove venivano conservati i testi classici della letteratura e della filosofia cinese. A Chang'an, i poeti componevano versi, i filosofi elaboravano le loro teorie e gli storici scrivevano la storia della dinastia. La città era anche un centro religioso, dove convivevano le antiche tradizioni taoiste, il confucianesimo e il buddismo, che in quel periodo si stava diffondendo rapidamente in Cina. La vitalità intellettuale di Chang'an era paragonabile a quella di Atene e di Roma. Chang'an, la capitale della Cina Han, era una città che non conosceva eguali nel mondo. Era un crocevia di popoli, di merci e di idee, che rappresentava il cuore pulsante di una delle più grandi civiltà della storia. Camminare per le sue strade, nel 100 a.C., significava essere al centro del mondo.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui. Il trapano di Selce che curava i denti 9000 anni fa. Nel 2006 una scoperta sconvolse il mondo dell'archeologia. In Pakistan, in un villaggio di 9000 anni fa, qualcuno usava un trapano di selce per curare le carie. Era il dentista più antico del mondo, e la sua storia racconta l'alba della civiltà. Il sito archeologico di Mergar si trova ai piedi del Passo Bolan, una delle vie di comunicazione più antiche dell'Asia meridionale, che collega l'altopiano iranico alla pianura dell'Indo. Oggi questa regione fa parte del Beluchistan pakistano, una delle aree più remote e meno esplorate del paese. Ma circa 9000 anni fa, questo luogo era un fiorente insediamento agricolo, uno dei primi esempi di vita sedentaria nell'area. Gli archeologi hanno scoperto che il villaggio fu abitato ininterrottamente per oltre 4000 anni, un periodo di tempo enorme che abbraccia l'intero Neolitico e l'inizio dell'età del bronzo. Questa continuità abitativa è la prova che Mergar non era un semplice accampamento temporaneo, ma una vera e propria comunità stabile, con le proprie tradizioni, la propria economia e le proprie strutture sociali. Gli abitanti di Mergar erano agricoltori e allevatori. Coltivavano orzo e grano, utilizzando tecniche di irrigazione ancora primitive ma efficaci. Allevavano capre, pecore e bovini zebù, una specie di mucca con la gobba tipica del subcontinente indiano. Le loro case erano costruite con mattoni di fango essiccati al sole, disposti in modo da formare strutture rettangolari con più vani. Alcuni edifici più grandi sono stati interpretati come granai comunitari, dove veniva immagazzinato il raccolto per i momenti di carestia. Questa organizzazione sociale, basata sulla collaborazione e sulla pianificazione, è un segnale che a Mergar si stava sviluppando una società sempre più complessa, che avrebbe gettato le basi per le grandi civiltà urbane della Valle dell'Indo. La scoperta che ha reso celebre Mergar nel mondo è stata però un'altra. Nel 2006, un team di archeologi pubblicò uno studio sulla prestigiosa rivista Nature in cui descriveva 11 denti umani trovati nel sito. Questi denti, risalenti a circa 9000 anni fa, presentavano dei fori perfetti, piccoli e profondi, che potevano essere stati fatti solo da uno strumento appuntito e rotante. L'analisi al microscopio rivelò che i fori erano stati praticati con una punta di selce, una pietra durissima e tagliente, montata su un trapano a mano. La precisione dei fori era straordinaria, pareti lisce, margini regolari e una profondità che raggiungeva i 3,5 mm. Non c'erano dubbi, qualcuno, 9000 anni fa, a Mergar, sapeva come trapanare un dente. Ma perché i dentisti del Neolitico perforavano i denti? La risposta è legata all'alimentazione. Con l'avvento dell'agricoltura, la dieta umana si era arricchita di cereali come orzo e grano. Questi alimenti, ricchi di carboidrati, favorivano la proliferazione dei batteri che causano la carie. Il mal di denti doveva essere un problema comune e doloroso, e i guaritori del villaggio avevano trovato un modo per alleviarlo. Il trapano di selce serviva probabilmente a rimuovere la parte cariata del dente, pulendo la cavità e fermando il processo infettivo. È sorprendente pensare che queste persone, senza anestesia, senza antibiotici, riuscissero a eseguire interventi così delicati. Su 11 denti analizzati, nessuno mostrava segni di un materiale otturante. Probabilmente il foro veniva lasciato aperto, oppure riempito con sostanze organiche come cera d'api o grasso animale, che non si sono conservate nel tempo. Ciò che è certo è che l'intervento era efficace. Molti dei denti trapanati mostravano segni di guarigione, con nuovo smalto che si era formato attorno al bordo del foro. Questo dimostra che i pazienti sopravvivevano all'operazione e che la loro qualità della vita migliorava. Era una forma di medicina primitiva, ma incredibilmente avanzata per l'epoca. Le sepolture di Mergar raccontano anche un'altra storia importante. I corredi funerari, gli oggetti che venivano deposti nella tomba insieme al defunto, contenevano materiali che non esistono in loco. Conchiglie provenienti dalla costa del Mar Arabico, a centinaia di chilometri di distanza. Turchese e lapislazzuli, pietre preziose che si trovano solo in Afghanistan e in Iran. Questi oggetti dimostrano che gli abitanti di Mergar partecipavano a una rete commerciale che si estendeva per tutto l'Asia meridionale. Non erano comunità isolate, ma erano collegate ad altre popolazioni attraverso scambi di beni di lusso, che probabilmente venivano utilizzati come star symbol o come oggetti rituali. Il commercio a lunga distanza aveva un'altra conseguenza importante, la diffusione di idee e di tecniche. È possibile che la conoscenza della perforazione dentale sia arrivata a Mergar attraverso questi contatti, o che da lì si sia diffusa verso altre regioni. In ogni caso, Mergar rappresenta un nodo cruciale nella rete di scambi che avrebbe portato alla nascita della civiltà dell'Indo. Senza la base agricola, tecnica e commerciale che si era sviluppata in villaggi come Mergar, le grandi città di Harappa e Mohenjo-daro, con i loro sistemi fognari e le loro città pianificate, non sarebbero mai esistite. Mergar è il seme da cui è germogliata una delle civiltà più misteriose e affascinanti del mondo antico. Il dentista di Mergar, con il suo trapano di selce, rappresenta un momento di svolta nella storia dell'umanità. Non è solo la prova che la medicina esisteva già nel Neolitico, ma è anche il simbolo di una società che aveva raggiunto un livello di complessità sociale e tecnica sufficiente per dedicare risorse alla cura del singolo individuo. Un gesto di umanità, in un mondo che stava imparando a costruire le basi della civiltà. Sei pronto a scoprire un altro segreto del mondo digitale? Avanti tutta su microsmeta.com.
4 luglio 1776. Taverne, spie e la nascita degli Stati Uniti. Nell'estate del 1776, dichiarare l'indipendenza era un atto di alto tradimento punibile con la morte. Ma a Filadelfia, tra taverne e sale segrete, un gruppo di uomini stava per cambiare il corso della storia. E il 4 luglio non è il giorno che credi. Nel 1776, Filadelfia era la città più grande e più importante delle 13 colonie britanniche del Nord America. Era un centro politico, culturale ed economico, e fu scelta come sede del Congresso Continentale, l'assemblea di delegati che rappresentavano le colonie in rivolta contro la corona britannica. I delegati che si riunirono a Filadelfia nell'estate di quell'anno sapevano di giocarsi la vita. Dichiarare l'indipendenza dalla Gran Bretagna non era un semplice atto politico, ma un crimine di alto tradimento, per il quale la pena era la morte per impiccagione. Eppure, il clima di tensione e di speranza che si respirava in città era palpabile. La gente comune era stanca delle tasse e delle imposizioni del re Giorgio III, e i leader dei coloni, come George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, erano pronti a fare il grande passo. I dibattiti sulla dichiarazione di indipendenza non si svolgevano solo nelle aule del Congresso, ma anche nelle taverne, che erano il cuore pulsante della vita sociale di Filadelfia. In questi locali, dove si serviva birra, sidro e rum, i patrioti si riunivano per discutere di politica, scambiarsi informazioni e organizzare le loro azioni. Le taverne erano anche luoghi di spionaggio. Spie e lealisti, fedeli alla corona britannica, si mescolavano tra i clienti, cercando di carpire i segreti dei ribelli. I discorsi a voce alta potevano essere fatali, e molti frequentatori delle taverne impararono presto a parlare a bassa voce o a usare un linguaggio cifrato. La tensione era altissima, e ogni parola poteva essere l'ultima. Una delle curiosità più affascinanti sulla dichiarazione di indipendenza è che il voto vero e proprio non avvenne il 4 luglio. La mozione per l'indipendenza fu presentata al Congresso da Richard Henry Lee, della Virginia, il 7 giugno 1776. Il dibattito fu lungo e acceso, e il 2 luglio il Congresso votò a favore dell'indipendenza. Furono 12 colonie a favore, con la sola New York che si astenne. Quel giorno, John Adams, uno dei padri fondatori, scrisse alla moglie Abigail una lettera profetica, in cui dichiarava che il 2 luglio sarebbe stato celebrato per generazioni come il giorno dell'indipendenza, con parate e fuochi d'artificio. Si sbagliava solo di 2 giorni. Il 4 luglio, il Congresso approvò il testo finale della dichiarazione, scritto da Thomas Jefferson. Fu quel giorno che il documento venne inviato alla tipografia di John Dunlap per essere stampato. Circa 200 copie della dichiarazione, conosciute come Dunlap Broadsides, vennero distribuite in tutte le colonie e oltreoceano. Fu la prima volta che il mondo venne a conoscenza delle ragioni dei coloni. Il 4 luglio divenne il giorno della festa nazionale, ma il vero momento storico, quello del voto, era avvenuto 2 giorni prima. Il 2 luglio è stato lungo il vero compleanno degli Stati Uniti, oscurato poi dalla data della pubblicazione ufficiale. Ma mentre i delegati discutevano e firmavano il documento, fuori dalle mura del Congresso la rivoluzione era già in corso. L'esercito continentale, guidato da George Washington, stava combattendo contro le truppe britanniche. La guerra era iniziata da più di un anno e il futuro della nuova nazione era tutt'altro che certo. Firmare la dichiarazione di indipendenza significava mettere la propria testa sul ceppo e molti dei firmatari pagarono un prezzo altissimo per la loro scelta. Alcuni persero le loro case e i loro beni, altri vennero arrestati e torturati, altri ancora morirono in battaglia. La dichiarazione di indipendenza non fu un evento formale, ma un atto di coraggio che richiese il sacrificio di intere generazioni. La dichiarazione di indipendenza, con le sue parole sulla libertà e sull'uguaglianza degli uomini, divenne il documento fondante della nuova nazione. Il suo impatto non si limitò alle colonie americane, ma ispirò rivoluzioni in tutto il mondo, dalla Francia all'America Latina. Le sue parole: noi riteniamo che queste verità siano di per sé evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali, sono diventate un grido di battaglia per i diritti civili e per la democrazia. Ogni anno, il 4 luglio, gli americani celebrano quel giorno, ma pochi sanno che il vero voto per l'indipendenza era avvenuto 2 giorni prima, in una stanza piena di uomini che sapevano di giocarsi la vita per un'idea. Il 2 luglio è il vero compleanno degli Stati Uniti, anche se la storia ha scelto il 4 luglio come giorno della festa nazionale. Il 4 luglio è il giorno che ricordiamo, ma è il 2 luglio il vero compleanno degli Stati Uniti. Il voto per l'indipendenza, che ebbe luogo in una Filadelfia infuocata e piena di spie, fu il momento in cui i coloni misero la loro vita sulla linea del destino. La celebrazione di oggi è un tributo a quel coraggio, anche se la data è leggermente sbagliata.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Makkah e Madina, le due città sante che hanno cambiato la storia. Nel 600 d.C., la penisola arabica era un mosaico di tribù e di dei. Due città, Makkah e Madina, erano destinate a diventare i centri di una nuova fede che avrebbe unito milioni di persone e cambiato per sempre il mondo. Sul finire del VI secolo d.C., Makkah, l'odierna Mecca, era una città commerciale di grande importanza, situata in una valle arida e rocciosa nella regione dell'Hijaz, nella penisola arabica. Nonostante il clima proibitivo e la scarsità di risorse, la sua posizione lungo le rotte carovaniere che collegavano il Mediterraneo all'Oceano Indiano l'aveva resa un fiorente centro di scambi. A Makkah convergevano i commerci di spezie, incenso, seta e avorio, e la città era un punto di incontro per mercanti provenienti da ogni angolo del mondo. Ma Makkah era anche un importante centro religioso. La Kaaba, un edificio cubico in pietra, era considerata un santuario sacro, dove venivano custodite le statue di oltre 360 divinità tribali, rappresentanti di ogni tribù araba. Ogni anno, durante il mese sacro, le tribù si riunivano a Makkah per il pellegrinaggio, un momento di tregua e di scambio culturale e commerciale. La società di Makkah era tribale e pagana, dominata dai Quraysh, la tribù che controllava la città e che aveva la custodia della Kaaba. I Quraysh erano mercanti abili e spietati, e la loro ricchezza derivava principalmente dai proventi del commercio e dal controllo del pellegrinaggio. Ma nella Makkah del 600 d.C. qualcosa stava cambiando. Le antiche tradizioni stavano cedendo il passo a nuove idee, e il contatto con le culture bizantina e persiana aveva introdotto il monoteismo ebraico e cristiano. In questo clima di fermento intellettuale e spirituale, un uomo di nome Muhammad ibn Abdullah, un mercante della tribù dei Quraysh, cominciò a ritirarsi in meditazione in una grotta sulle montagne che circondano la città. Nel 610 d.C., durante una di queste meditazioni, Muhammad ricevette la prima rivelazione da parte dell'arcangelo Gabriele, che gli ordinò di predicare il monoteismo, l'unico Dio, Allah. La predicazione di Muhammad, che invitava gli abitanti di Makkah a rinunciare all'idolatria e a seguire l'unico Dio, incontrò una forte opposizione da parte dei Quraysh, che vedevano nella nuova religione una minaccia al loro potere e ai loro affari. I seguaci di Muhammad, i primi musulmani, vennero perseguitati e costretti a fuggire. Nel 622 d.C., Muhammad e i suoi seguaci abbandonarono Makkah per rifugiarsi a Yathrib, un'oasi a circa 400 km a nord, che in seguito sarebbe stata ribattezzata Madina, che significa la città del profeta. Questo evento, noto come Egira, l'emigrazione, segna l'inizio del calendario islamico. A Madina, Muhammad costruì la prima comunità musulmana, fondata sui principi della fratellanza e dell'uguaglianza, e divenne il leader politico e spirituale della città. A Madina, la nuova comunità musulmana si organizzò e crebbe, stringendo alleanze con le tribù locali e respingendo gli attacchi dei Quraysh di Makkah. Dopo 8 anni di conflitti, nel 630 d.C., Muhammad entrò a Makkah alla testa di un esercito di 10.000 uomini. La città si arrese senza combattere, e il profeta purificò la Kaaba, distruggendo tutte le statue delle divinità tribali e dedicando il santuario al culto dell'unico Dio. Makkah divenne la città santa dell'Islam, e il pellegrinaggio alla Kaaba divenne uno dei 5 pilastri della nuova religione. Madina, invece, divenne la capitale politica e amministrativa del nascente Stato Islamico, e la Moschea del Profeta, costruita a Madina, divenne il secondo luogo più sacro dell'Islam. L'importanza di Makkah e Madina per l'Islam non può essere sopravvalutata. Makkah è la città più santa, il luogo verso cui ogni musulmano si rivolge durante la preghiera, il centro del pellegrinaggio annuale, che ogni musulmano deve compiere almeno una volta nella vita. Madina è la città del Profeta, il luogo dove è sepolto e dove si trova la sua moschea, un luogo di pellegrinaggio e di devozione. Le due città sono intrinsecamente legate alla storia e alla fede islamica, e rappresentano il cuore spirituale di una civiltà che si è diffusa in tutto il mondo. La loro storia è la storia di una rivoluzione religiosa e politica che ha unito le tribù arabe e ha dato vita a un impero che si estendeva dalla Spagna all'India. Makkah e Madina sono più di due città, sono i luoghi della nascita dell'Islam. Makkah, la città della Kaaba e del pellegrinaggio, è Madina, la città del profeta e della prima comunità musulmana. La loro storia, intrecciata con la vita di Muhammad, ha plasmato la fede di milioni di persone in tutto il mondo e continua a essere un faro di spiritualità e di unità per i musulmani di ogni epoca.
Caccia al tesoro sui generis, l'audio è generato col motore Microsoft Edge, segnala le accentate errate per correggerle. Napoca, la città romana che divenne il cuore della Dacia. Napoca fu una delle più importanti città romane della Dacia. Oggi, con il nome di Cluj-Napoca, è una delle città più vivaci della Romania, ma le sue radici affondano nel passato romano, quando era un centro di scambi, di cultura e di amministrazione. La storia di Napoca inizia con la conquista della Dacia da parte dell'imperatore Traiano, all'inizio del II secolo d.C. La Dacia era una regione ricca di oro e di sale, e la sua conquista rappresentò per Roma un'importante fonte di ricchezza. Dopo la vittoria, l'imperatore istituì una nuova provincia, la Dacia Felix, e avviò un massiccio programma di colonizzazione, inviando nella regione migliaia di veterani e di coloni provenienti da tutte le parti dell'impero. Napoca, situata in una pianura fertile ai piedi dei Carpazi, fu una delle prime città fondate dai Romani, e divenne rapidamente un centro di grande importanza strategica ed economica. La città era un municipium, una città con un certo grado di autonomia amministrativa, e ospitava la sede del governatore della provincia. La sua posizione, lungo la strada che collegava l'Italia al Danubio, la rendeva un nodo fondamentale per il commercio e per le comunicazioni. A Napoca, le merci provenienti da tutto l'impero venivano smistate verso le miniere d'oro dei Carpazi e verso i mercati della provincia. La città era anche un centro di produzione artigianale, dove si lavoravano il metallo, il legno, il cuoio e la ceramica. Gli artigiani di Napoca producevano oggetti di alta qualità, che venivano esportati in tutto l'impero. La vita a Napoca era tipicamente romana. La città era organizzata secondo il tradizionale schema a scacchiera, con strade lastricate che si incrociavano ad angolo retto. Al centro della città sorgeva il foro, la piazza principale, dove si tenevano i mercati, le assemblee pubbliche e le cerimonie religiose. Attorno al foro sorgevano gli edifici pubblici più importanti, la Basilica, dove si amministrava la giustizia, il Tempio di Giove, il Dio Supremo dei Romani, e le terme, i grandi stabilimenti termali dove i cittadini si recavano per lavarsi, per socializzare e per fare affari. Le case di cittadini più ricchi, le domus, erano decorate con mosaici e affreschi, e avevano un cortile interno, l'atrio, e un giardino. La convivenza tra i Romani e la popolazione locale, i Daci, fu un processo graduale e non sempre pacifico. I Daci erano un popolo guerriero, che aveva combattuto aspramente contro i Romani, e la loro integrazione nella società romana fu inizialmente difficile. Ma col tempo, molti Daci adottarono la lingua, i costumi e la religione romani, e divennero a tutti gli effetti cittadini dell'impero. L'integrazione fu favorita anche dal servizio militare, che offriva ai Daci l'opportunità di entrare nell'esercito romano e di fare carriera. La cultura daco-romana che si sviluppò a Napoca fu una sintesi originale di due mondi diversi, che avrebbe caratterizzato la storia della regione per secoli. nel III secolo d.C., la provincia di Dacia subì una crisi profonda, a causa delle invasioni barbariche e delle difficoltà economiche dell'impero. Nel 271 d.C., l'imperatore Aureliano decise di abbandonare la Dacia, ritirando le legioni e la popolazione romana a sud del Danubio. Napoca, come tutte le altre città romane della Dacia, venne abbandonata e cadde in rovina. Ma la città non scomparve del tutto. La popolazione locale continuò a vivere nella zona, e l'insediamento sopravvisse nei secoli successivi, con il nome di Cluj. Oggi, Cluj Napoca è la seconda città della Romania, un importante centro universitario e culturale. I resti di Napoca, sepolti sotto la città moderna, sono una testimonianza del passato romano della regione, e le ricerche archeologiche continuano a portare alla luce nuovi reperti, che ci raccontano la storia di questa città di confine. Napoca è un simbolo della presenza romana in Dacia. La città, che fu un centro di scambi e di integrazione culturale, ha saputo sopravvivere al crollo dell'impero e ha continuato a vivere fino ai nostri giorni, con il nome di Cluj Napoca. La sua storia, che si estende per oltre due millenni, è un capitolo affascinante della storia della Romania e dell'Europa. Digital World's Daily Digest, il tuo passaporto per il futuro. Prossima fermata su microsmeta.com.
Noviomagus, la fortezza romana che divenne città, tra legionari e mercanti. Sulle rive del fiume Val, nell'odierna Olanda, sorgeva Noviomagus, la città dei Batavi. Qui legionari romani, mercanti e artigiani vivevano al confine dell'impero, creando un crocevia di culture che sarebbe diventato la moderna Nimegen. Noviomagus era il nome latino di un insediamento situato in una posizione strategica, su un'altura che dominava il fiume Val, uno dei rami del grande delta del Reno. Questa posizione rendeva la città un punto di controllo fondamentale per le comunicazioni e per il commercio lungo il fiume, che nell'antichità era una delle principali vie di trasporto dell'Europa settentrionale. Per i romani, che avevano fatto del Reno il confine del loro impero, il Limes Germanicus, Noviomagus era un avamposto di primaria importanza. La città si trovava a cavallo tra il mondo romano e i territori dei popoli germanici, e la sua funzione era sia militare che commerciale. La storia di Noviomagus inizia con la conquista romana della regione, avvenuta sotto il comando di Giulio Cesare e poi consolidata da Augusto. I romani trovarono nella zona una popolazione locale, i Batavi, una tribù germanica che si era alleata con Roma e forniva all'esercito imperiale alcuni dei suoi migliori cavalieri e soldati. La collaborazione tra romani e Batavi fu lunga e fruttuosa, e i Batavi ottennero il privilegio di non pagare le tasse in cambio del loro servizio militare. Questo rapporto speciale rese Noviomagus un luogo unico, dove due culture diverse si mescolavano e collaboravano. A partire dal 70 d.C., la città divenne la base della Legio Decima Gemina, una delle legioni più prestigiose dell'esercito romano. La legione era composta da circa 5.000 uomini, tutti cittadini romani, che costruirono un grande accampamento fortificato sulla collina. L'accampamento era una città nella città, con le sue strade, i suoi edifici, le sue terme e i suoi templi. I legionari non erano solo soldati, ma anche ingegneri, costruttori e amministratori, e la loro presenza trasformò Noviomagus in un centro di potere e di cultura romana. Intorno all'accampamento militare sorse rapidamente un insediamento civile, abitato da commercianti, artigiani, veterani dell'esercito e dalle loro famiglie. Questa città, che era un municipium, ovvero una città con un certo grado di autonomia amministrativa, divenne un vivace centro economico. I mercanti di Noviomagus commerciavano in beni di lusso, come vino, olio d'oliva, ceramiche e vetro, che arrivavano da tutto l'impero, e in merci locali, come il grano e il bestiame delle campagne circostanti. Le strade della città erano animate da botteghe di artigiani, che producevano oggetti in metallo, cuoio e legno, e da taverne, dove soldati e mercanti si incontravano per bere e scambiarsi informazioni. La vita a Noviomagus era segnata dalla presenza del fiume Val. Il fiume non era solo una via di comunicazione, ma anche una fonte di sostentamento. Sulla riva del fiume si trovava il porto della flotta romana del Reno, la Classis Germanica, che controllava il traffico fluviale e proteggeva la regione dagli attacchi dei pirati. I marinai della flotta erano un'altra componente importante della popolazione della città, e il loro lavoro contribuiva alla prosperità economica di Noviomagus. Il fiume era anche un confine, un limite che separava il mondo romano dal mondo germanico, e la sua presenza era un costante promemoria della fragilità della pace. Noviomagus non era solo una città di soldati e mercanti, ma anche un centro religioso. I romani portarono con sé i loro dei, Giove, Marte, Minerva, e costruirono templi dedicati a loro. Ma la popolazione locale, sia i Batavi che i romani, adorava anche divinità locali e orientali, creando un sincretismo religioso che arricchiva la vita spirituale della città. L'integrazione tra romani e batavi fu così profonda che i batavi divennero a tutti gli effetti cittadini romani e la loro cultura si fuse con quella dell'impero. Le famiglie batave più importanti divennero l'elite locale, governando la città e occupando le cariche più prestigiose. Con la crisi dell'impero romano e le invasioni barbariche, anche Noviomagus subì un declino. La legione decima Gemina fu ritirata alla fine del IV secolo d.C. e la città perse la sua importanza strategica. Ma non scomparve del tutto. L'insediamento continuò a esistere nel Medioevo e la sua storia si intrecciò con quella della regione. Oggi, la città che sorge sullo stesso sito è Nijmegen, la più antica città dell'Olanda, che vanta un patrimonio archeologico di inestimabile valore. I resti di Noviomagus, sepolti sotto le strade e gli edifici moderni, sono una testimonianza silenziosa di un passato glorioso, che ha plasmato l'identità di questa regione. Noviomagus, la città di confine, è un esempio straordinario di come l'impero romano sia riuscito a integrare popoli diversi all'interno della sua struttura. Nelle strade di questa città, legionari e mercanti, romani e batavi, si incontravano e si mescolavano, creando una cultura ibrida che era allo stesso tempo romana e locale. La sua storia, che si estende per secoli, è un capitolo affascinante della storia d'Europa.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. Populonia, la città del ferro che dominava il mare degli Etruschi. Populonia, l'unica grande città etrusca affacciata sul mare, era la capitale del ferro. Con il minerale dell'isola d'Elba, i suoi artigiani forgiavano le armi e gli oggetti che resero gli Etruschi una delle potenze del Mediterraneo. Populonia, chiamata dagli Etruschi Pupluna, sorgeva su un promontorio che si affaccia sul Mar Tirreno, nella costa occidentale dell'Italia centrale. La sua posizione, protetta da un lato dal mare e dall'altro dalle colline, la rendeva un punto di osservazione perfetto per controllare il traffico navale e per difendersi dagli attacchi. A differenza delle altre grandi città etrusche, che si trovavano nell'entroterra, Populonia era l'unico grande centro costiero della loro civiltà. Questa sua particolarità la rendeva un nodo fondamentale per i commerci e per lo scambio di merci con le altre popolazioni del Mediterraneo, come i Greci, i Fenici e i Cartaginesi. La sua ricchezza, però, non derivava solo dalla posizione, ma anche da una risorsa preziosissima che si trovava nelle vicinanze, il ferro. L'isola d'Elba, che si trova a poche miglia dalla costa, era ricca di ematite, un minerale di ferro di altissima qualità. Gli Etruschi di Populonia sfruttarono questa risorsa in modo massiccio, trasformando la città in uno dei più importanti centri siderurgici del Mediterraneo antico. Il minerale veniva trasportato dall'isola alla città, dove veniva fuso in grandi fornaci per ottenere il ferro, che veniva poi lavorato per produrre armi, utensili, attrezzi agricoli e oggetti di lusso. Le fornaci di Populonia erano uniche nel loro genere. Erano strutture a forma di cono, costruite in pietra e argilla, che potevano raggiungere temperature elevatissime. Le scorie, i residui della fusione, venivano accumulate in enormi mucchi che ancora oggi sono visibili nei dintorni della città. Questi cumuli, chiamati scorie di Populonia, sono una testimonianza imponente dell'attività produttiva della città e rappresentano uno dei più grandi accumuli di scorie siderurgiche dell'antichità. La fusione del ferro era un'attività complessa e pericolosa, che richiedeva una grande quantità di legname per alimentare le fornaci e una manodopera specializzata. Ma il ferro che si otteneva era il metallo più ambito dell'epoca, e la sua lavorazione garantiva a Populonia una prosperità senza pari. Il ferro prodotto a Populonia non era solo utilizzato per la produzione di armi, come spade e freelance, ma anche per la fabbricazione di oggetti quotidiani come coltelli, pinze, chiodi e parti di carri. Gli artigiani della città erano maestri nella lavorazione del metallo e producevano anche oggetti di pregio, come gioielli e statue, che venivano esportati in tutto il Mediterraneo. La fama dei fabbri di Populonia si diffuse a tal punto che le loro tecniche vennero imitate da altre popolazioni, contribuendo a diffondere l'arte della metallurgia in tutta l'Italia e oltre. La qualità del ferro etrusco era così elevata che veniva ricercato anche dalle legioni romane, che lo utilizzavano per le loro armi. Ma Populonia non era solo una città industriale. Era anche un importante centro politico e religioso, sede di una delle più potenti confederazioni delle città etrusche. Sulla cima del promontorio sorgeva un'acropoli, dominata da templi e da edifici pubblici, che ospitava i riti sacri e le cerimonie politiche. La città era anche un porto fiorente, dove attraccavano navi provenienti da tutto il Mediterraneo, cariche di merci e di persone. I commercianti di Populonia scambiavano il loro ferro con vino, olio d'oliva, ceramiche e oggetti di lusso provenienti dalla Grecia e dall'Oriente, arricchendo ulteriormente la città. Con l'espansione di Roma e la conquista dell'Etruria, anche Populonia perse progressivamente la sua autonomia. La città venne saccheggiata e distrutta durante le guerre puniche, e la sua importanza decadde. Ma le sue fornaci continuarono a funzionare per secoli, e l'area rimase un centro di produzione del ferro fino all'epoca medievale. Oggi, gli scavi archeologici hanno riportato alla luce le case, le botteghe, le strade e le necropoli di Populonia, offrendo un quadro straordinario della vita quotidiana di questa città. I visitatori possono ancora vedere i resti delle imponenti mura, le fondamenta dei templi e le vasche utilizzate per il raffreddamento del ferro. La storia di Populonia è una storia di lavoro, di ingegno e di commercio, che ci racconta il ruolo centrale che l'Italia ha avuto nella produzione del ferro nell'antichità. Populonia, la città del ferro, è un simbolo della potenza e dell'ingegno degli Etruschi. Nelle sue fornaci, il minerale dell'Elba si trasformava in uno dei beni più preziosi del Mediterraneo, contribuendo a costruire la ricchezza e il potere della civiltà etrusca. Oggi, i suoi resti ci parlano di un passato industriale e commerciale che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia d'Italia. Caccia al tesoro sui generis, l'audio è generato col motore Microsoft Edge, segnala le accentate errate per correggerle.
La storia del Concorde, il leggendario aereo supersonico che ha unito i continenti. Il Concorde ha rappresentato l'apice dell'ingegneria aeronautica del XX secolo, unendo le sponde dell'Atlantico a velocità mai viste prima per il trasporto civile. Attraverso soluzioni tecniche d'avanguardia e un design inconfondibile, questo jet supersonico ha segnato un'epoca d'oro dell'aviazione commerciale prima del suo malinconico declino. Ingegneria d'avanguardia e soluzioni strutturali. La silhouette del velivolo era caratterizzata da una ala a delta ogivale perfetta per garantire la massima efficienza aerodinamica sia a bassa velocità che durante il regime supersonico prolungato. Una delle innovazioni più visibili e celebri era il muso mobile geometricamente orientabile verso il basso che permetteva ai piloti di mantenere la visibilità della pista durante le delicate fasi di decollo e di atterraggio. Per la propulsione vennero scelti quattro potenti motori Rolls-Royce Snecma Olympus dotati di post-bruciatori che generavano la spinta necessaria per accelerare oltre la barriera del suono. I materiali utilizzati includevano leghe speciali di alluminio capaci di resistere a un riscaldamento cinetico continuo che faceva allungare l'intera struttura dell'aereo di diversi centimetri durante la crociera veloce. La cabina passeggeri, pur essendo stretta rispetto ai tradizionali jet commerciali, offriva un livello di comfort e di servizio esclusivo pensato per una clientela d'élite disposta a pagare biglietti molto costosi per risparmiare tempo prezioso. I voli inaugurali e il servizio commerciale. Il primo prototipo francese effettuò il suo storico volo inaugurale nei cieli di Tolosa il 2 marzo del 1969, seguito poche settimane dopo dal prototipo britannico che decollò da Filton. Il servizio passeggeri regolare iniziò ufficialmente il 21 gennaio del 1976 con i collegamenti transatlantici operati da British Airways e Air France verso destinazioni come New York e Washington. Volando a un'altitudine di circa 18.000 metri l'aereo, offriva una visuale unica sulla curvatura terrestre, permettendo di viaggiare da Londra a New York in circa 3 ore e mezza rispetto alle stelle ore impiegate dai velivoli convenzionali dell'epoca. I dati tecnici della leggenda supersonica. Per comprendere appieno la complessità di questa straordinaria macchina, è utile esaminare i parametri tecnici che ne hanno caratterizzato la vita operativa commerciale. Le sfide ambientali ed economiche. Nonostante il successo tecnologico planetario, il velivolo dovette affrontare enormi ostacoli di natura economica e geopolitica che ne limitarono la diffusione su larga scala. Il consumo di carburante era estremamente elevato se rapportato al numero limitato di passeggeri trasportati, rendendo i voli vulnerabili alle oscillazioni del mercato petrolifero. Inoltre, il forte boato sonico generato dal superamento della barriera del suono spinse molti paesi a vietare il sorvolo del proprio territorio nazionale a velocità supersonica, costringendo le compagnie a limitare le rotte veloci quasi esclusivamente sopra le distese oceaniche. Le forti proteste delle associazioni ambientaliste legate all'inquinamento acustico e atmosferico ridussero drasticamente l'interesse delle grandi linee aeree internazionali, che cancellarono gli ordini iniziali, lasciando solo le due compagnie di bandiera europee a gestire l'intera flotta attiva. Il declino è l'ultimo volo definitivo. Il tragico incidente avvenuto a Parigi il 25 luglio del 2000 segnò profondamente la reputazione di sicurezza del velivolo, che fino ad allora era stata impeccabile. Il drammatico evento, unito alla successiva crisi globale del settore del trasporto aereo e all'aumento insostenibile dei costi di manutenzione, accelerò la decisione di ritirare l'aereo dal servizio attivo. L'ultimo volo commerciale ufficiale venne eseguito il 24 ottobre del 2003, chiudendo definitivamente un'epoca d'oro in cui l'umanità poteva viaggiare più velocemente della rotazione stessa del nostro pianeta. Oggi gli esemplari rimasti sono custoditi con cura nei più prestigiosi musei aeronautici del mondo, dove continuano a testimoniare il coraggio di una generazione di progettisti visionari. Il Concorde rimane un monumento insuperato alla determinazione dell'ingegneria del XX secolo, che ha dimostrato la fattibilità tecnica del trasporto supersonico di massa. Nonostante la sua avventura commerciale si sia conclusa, la memoria delle sue linee eleganti e delle 6 prestazioni straordinarie continua a ispirare i nuovi progetti per i velivoli del futuro che cercheranno nuovamente di accorciare le distanze globali.
Speriamo che questi approfondimenti stiano stimolando la vostra curiosità. Voltiamo pagina su microsmeta.com.
Delfi, quando gli dei parlavano attraverso l'ombelico del mondo. Sulle pendici del Monte Parnaso, nell'antica Grecia, sorgeva il santuario di Delfi. Qui, gli dei parlavano agli uomini attraverso la Pizia, una sacerdotessa che, in uno stato di trance, dava responsi che potevano cambiare il corso della storia e il destino di intere città. Delfi era considerata dai greci il centro del mondo, il luogo dove il cielo e la terra si incontravano. La leggenda narra che Zeus, il re degli dei, liberò 2 aquile agli estremi opposti del mondo. Esse volarono fino a incontrarsi nel punto esatto che sarebbe poi diventato Delfi. Per segnare questo luogo, Zeus fece cadere una pietra, chiamata Omphalos, ombelico, che venne poi custodita nel santuario. Delfi era dedicata ad Apollo, il dio della luce, della musica, della profezia e della medicina, e in suo onore venne costruito il tempio, un luogo di culto e di consultazione che attirava pellegrini da tutta la Grecia e oltre. L'oracolo di Delfi era il più famoso e autorevole del mondo antico, e le sue parole erano ritenute di origine divina. Il Tempio di Apollo era un edificio imponente, costruito in pietra calcarea e marmo, che si ergeva su un terrazzamento naturale sulla collina del Parnaso. La sua facciata era decorata con sculture che rappresentavano le imprese del dio e le battaglie leggendarie. All'interno del tempio, nascosta ai più, si trovava una stanza sotterranea, l'Aditon, dove sedeva la Pizia, la sacerdotessa che era il canale attraverso il quale Apollo parlava. La Pizia era una donna di età matura, che viveva in una condizione di castità e di purità. Secondo la tradizione, prima di dare i responsi, la Pizia si immergeva nell'acqua della fonte Castalia, per purificarsi, e poi, nel santuario, sedeva su un tripode sopra una fessura nella roccia da cui fuori uscivano vapori. Inalando i vapori, la Pizia entrava in uno stato di trance e pronunciava parole incomprensibili, che venivano poi interpretate dai sacerdoti del tempio e trasformate in versi esametri. Le risposte dell'oracolo. La consultazione dell'oracolo era un rito complesso e costoso, che coinvolgeva il richiedente, i sacerdoti e la Pizia. Prima di poter interrogare l'oracolo, il richiedente doveva offrire un sacrificio, solitamente un animale, e pagare una tassa. La domanda veniva scritta su una tavoletta di piombo e veniva presentata ai sacerdoti, che la sottoponevano alla Pizia. La risposta dell'oracolo era spesso ambigua e difficile da interpretare, e i richiedenti dovevano cercare di decifrarne il significato nascosto. La famosa risposta data a Creso, il re di Lidia, è un esempio di questa ambiguità. Creso chiese se dovesse attaccare i persiani, e l'oracolo rispose che se lo avesse fatto, avrebbe distrutto un grande impero. Creso interpretò la risposta come un segno di vittoria, ma in realtà l'impero che venne distrutto fu il suo. Non tutti i responsi dell'oracolo erano ambigui. L'oracolo di Delfi svolgeva un ruolo importante nella vita politica e sociale della Grecia. Dava consigli sulle leggi, sulle guerre, sulle colonie, e interveniva nelle dispute tra le città. I legislatori, come Licurgo a Sparta, si recavano a Delfi per chiedere consiglio sulle loro riforme. Gli ateniesi, durante la guerra contro i persiani, si affidarono all'oracolo per decidere la strategia da seguire. La sua autorità era così grande che le sue parole potevano fermare una guerra o scatenare un conflitto. I greci credevano che l'oracolo fosse infallibile, e che le sue parole fossero la volontà degli dei. E questa fede era la fonte del suo potere e della sua influenza. Delfi non era solo un santuario, ma anche un grande centro culturale, dove si tenevano i giochi pitici, competizioni musicali, poetiche e sportive, in onore di Apollo, che si svolgevano ogni 4 anni e attiravano visitatori da tutto il mondo greco. Il santuario ospitava anche un tesoro, dove le città-stato e i monarchi depositavano i loro doni votivi, oggetti preziosi che testimoniavano la loro devozione al dio. L'architettura e le sculture di Delfi erano tra le più celebri del mondo antico, e ancora oggi, i suoi resti ci parlano di un'epoca in cui gli dei erano vicini agli uomini, e la fede e la speranza si incontravano in un luogo unico e indimenticabile. Delfi, l'ombelico del mondo, era il luogo dove l'umanità incontrava il divino. In questo luogo sacro, i greci cercavano risposte alle loro domande, consigli per le loro azioni e conforto per le loro pene. L'oracolo di Delfi, con la sua ambiguità e la sua autorità, ha plasmato la storia della Grecia antica, e il suo fascino continua a esercitarsi ancora oggi.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!